Nuova impostazione della problematica politica introdotta dall'episteme. Riferimento a esposizione precedente EQF 1987. Allora, è stato ieri al Teatro Don Bosco Salvatore Veca, sono andato a vederlo, che è appunto filosofo della politica. E lui ha parlato del tema, era quello delle beatitudini. Dov'è il foglietto? Vediamo se ce l'ho qua. No. Allora, no? E quindi praticamente mi è venuto in mente, come lui stesso diceva, che poi viene anche uno psicologo che si intende di violenza a Pordenone, sempre al Teatro Don Bosco, mi pare, e cioè lo psicologo Zamperini. Praticamente la questione politica, che adesso reintroduco e riformulo, è il problema della violenza, cioè di come il diritto riesce ad arginare la violenza degli uomini. E diceva Veca che non basta, lui l'ha chiamato il diritto, intendeva la sanzione, ci vuole l'educazione, e quella che io ho chiamato la teoria dell'aggancio, cioè la predisposizione naturale a obbedire alla legge perché la si riconosce giusta, come diceva ieri Veca, no? Cioè tu educhi l'uomo ad obbedire alla legge, perché non è possibile che la società si regga solo sulla repressione del comportamento illegale, dove per comportamento illegale deve intendersi un comportamento che in fondo genera, induce sofferenza sociale, come cioè arginare i prepotenti. E praticamente, se nell'esposizione precedente EQF 1986 ho detto che i due volti della tecnica secondo Severino sono tecnica che risolve i problemi e tecnica come violenza, la riproposizione epistemica, cioè quella che faccio io, della problematica politica, quella cioè di cui da sempre ha parlato la filosofia, fin da Platone, ma si è precisata con Marx in termini di lotta tra sinistra e destra, tra popolo oppresso e ricco oppressore, si può riformulare così, l'ho già fatto nel sito, e cioè che se la tecnica avvantaggia e se la tecnica arreca svantaggio, cioè dominio e violenza, non è possibile che la tecnica verso gli stessi uomini arrechi vantaggi e svantaggi. Si crea una polarizzazione. Per alcuni creerà vantaggi, per altri creerà svantaggi. Questa polarizzazione ripete la problematica politica storica classica, cioè la distinzione tra oppressori e oppressi. Gli oppressori sono coloro per i quali la tecnica reca vantaggi, gli oppressi sono coloro per i quali la tecnica reca svantaggi, e saranno gli oppressori a usare la tecnica per arrecare vantaggio a sé e svantaggio agli oppressi. Poi guardavo, no? Questo pomeriggio mi è capitato di avere su un tavolo la rivista che io non compro, la rivista ero in una saletta d'attesa, la rivista internazionale, no? E c'era appunto l'immagine, due immagini particolarmente provocatorie, quella di un bambino che in Bangladesh viene sfruttato, milioni di bambini sfruttati, il 93% della gioventù, si leggeva, e poi quella in Cambogia, delle bambine che il ricco paga 700 euro per avere a disposizione come oggetti sessuali bambine a cui togliere la verginità. Ecco, no? Quindi praticamente c'è da fare anche un altro discorso, e cioè che non è il ricco che usa la tecnica per arrecare svantaggi. La classe sociale è costituita, secondo la teoria epistemica del cuscinetto, per la quale se il ricco è proprietario di un campo agricolo, non è il ricco che va a lavorare il campo agricolo, manda i suoi subordinati. E la teoria del cuscinetto intende dire che il ricco, la prima cerchia di ciambellani di cui si circonda il ricco saranno trattati bene. A mano che ci si distanzia con le classi sociali del cuscinetto dal ricco, saranno trattati sempre meno bene, fino agli operativi diretti. Quindi le classi sociali nel regno del male, che abbiamo detto è un'utopia, saranno costituite dagli scienziati, dai militari, dai tecnici e poi dagli addetti alle operazioni operative. E quindi praticamente, siccome ho introdotto nel sito il concetto di antitrust, perché io introduco il concetto di antitrust? Cosa c'entra con questo discorso generalissimo una cosa così particolare come l'antitrust? C'entra perché l'antitrust, la normativa antitrust americana, mi consente di dire che il ricco non può essere 7, 8, 9 persone che comandano tutti. Perché ho detto nel sito, si segua questo ragionamento particolarmente articolato e scientifico. Tu per essere ricco, per essere potente, devi avere ricchezza. Se i potenti del mondo sono 3, 4, 5, devono avere un'equivalente ricchezza, ma la normativa antitrust ti impedisce di concentrare in poche persone una così grande ricchezza quale quella che dovresti avere per avere il controllo di tutto essendo solo in 5, 6, 7 persone. E questo attraverso la normativa antitrust. La normativa antitrust fa sì quindi che chi controlla il mondo, se il mondo è controllato come qui si suppone, debba aver detto: dobbiamo allargare la cerchia delle conoscenze perché ci sia un maggior numero di ricchi, perché la normativa antitrust ci impedisce di concentrare la ricchezza in poche persone. E quindi la normativa antitrust, questa cosa così settoriale, così precisa, ci consente di dire che chi controlla il mondo non può essere 3, 4, 5 persone, devono essere una pluralità di soggetti, quelli che Rifkin chiama le 100, 200, 300 famiglie. Che poi Rifkin facesse riferimento a proprietari di catene di alimentari e catene di farmaceutiche, allora le famiglie non sono più 300, le riduciamo a 100, a 50, perché a me interessano le industrie di punta. Devo fare un'esposizione del sito in cui metto in luce come praticamente le aziende sono classificate in termini di aggressività dei proprietari, dei board of directors, dei corporate governance. Cioè praticamente devo fare uno schema nel sito, lo farò più avanti, in cui praticamente dico che la tentazione al peccato discende dal tipo di prodotti che produci. Peccato, si capisce cosa intendo, danno sociale, sofferenza alla società. Se tu produci come in Germania automobili, Volkswagen, BMW, Audi, che mi sembra sempre sia Volkswagen, e Mercedes, sei un produttore innocuo socialmente. Se tu produci farmaci, in Italia non c'è l'industria farmaceutica perché è saltata l'industria farmaceutica dal punto di vista concorrenziale, ma si può anche pensare che sarebbe problematica un'industria farmaceutica in Italia a causa della Chiesa Cattolica, perché se tu produci farmaci potresti essere portato a produrre farmaci abortivi. Ecco il peccato, ecco il danno sociale in prospettiva etica. se tu produci petrolio potresti essere portato a creare danno ambientale. Ecco come si vede come la distinzione dei settori produttivi fa sì che chi guida queste aziende abbia una particolare responsabilità, nel senso che se la vede nel giudizio universale, perché guarda, che nell'episteme non è che si possono fare distinzioni di temi, non è che io parlo di una cosa e non parlo dell'altra. Se tu produci armamenti, allora qui si aprono altri discorsi. Perché se tu vai su Wikipedia e scrivi maggiori produttori di armamenti, ti viene fuori una lista non dei tre americani che ripeto sempre, no? Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Viene fuori una lista di 100-200 aziende. E che cosa accade se queste aziende si telefonano tra loro? Ehi là, come va? Allora, hai fatto questo, hai fatto quello. Cosa succede se cioè c'è un'unione tra queste industrie? Secondo il paradigma che abbiamo messo in luce nell'episteme, per cui un tempo il produttore di fucili dava il fucile al presidente, cioè lavorava per la democrazia, oggi invece il produttore di fucili punta il fucile contro il presidente. Non è che gli dà il fucile, glielo punta contro, controlla il servizio segreto. Fuori di metafora, morto Kennedy, morto Moro, eccetera, eccetera. Quindi praticamente a seconda del settore produttivo tu sei portato a produrre determinate conseguenze sociali, bilancio etico, bilancio sociale, e se produci armi puoi avere anche il controllo del servizio segreto e controllare il mondo intero. Quindi c'è un salto di qualità notevole, cioè tu produci alimentari, anche lì, anche negli alimentari ci sono problematiche etiche. Per esempio ho letto che certe industrie alimentari davano prodotti scadenti o dannosi per la salute ai bambini del terzo mondo, come la Nestlé. Quindi praticamente, oppure l'industria alimentare e quindi gli OGM, fanno bene o non fanno bene per la salute? E se sono innocui per la salute, perché in Italia non sono stati introdotti? Perché se non li si introducono non significa che fanno male, significa che scientificamente c'è un dubbio. Ecco, no? Allora praticamente per tornare a noi con questa lunga esposizione, ecco, il ricco si serve di questi cuscinetti, no? E quindi praticamente c'è la tecnica che avvantaggia e la tecnica che arreca svantaggi. E quindi qui si riformula il problema politico, quello di Marx, sinistra-destra, se lo si riformula nella considerazione del rapporto tra potere e tecnica. Ora il potere si serve della tecnica per arrecare vantaggi e per arrecare svantaggi. Il concetto fondamentale di questa esposizione è il concetto di interfaccia. Da una parte la tecnica produce vantaggi, dall'altro la tecnica arreca svantaggi. E quindi, questo è il concetto fondamentale, essa è guidata da persone che la usano in un modo e nell'altro, e queste persone non la usano contro se stesse, e quindi chi la subisce non la usa, e quindi chi la usa per arrecare vantaggi è lo stesso che arreca vantaggi a sé e svantaggi agli altri. Non è che uno usa la tecnica per arrecare svantaggio a se stesso. Quindi questo è il concetto di dominio del mondo. Se la tecnica arreca vantaggi e arreca svantaggi, sarà guidata da persone, da quelle persone che controllando la tecnica sono loro che arrecano vantaggi per se stessi e arrecano svantaggi per gli altri. Cioè chi subisce la tecnica non ha il controllo della tecnica. Questo è un discorso che riformula la teoria classica della violenza, della problematica politica dei rapporti dell'elite, delle classi dirigenti in un gruppo sociale. Come dice Dahrendorf, ci sarà chi, cosa ha detto Dahrendorf? Ha detto: in un gruppo sociale ci saranno due contendenti per il potere, non mi ricordo, mi sembra questa la teoria, no? Comunque uno lo esercita, un altro lo subisce. La teoria della maggioranza, no? Cioè la maggioranza lo subisce, la minoranza, l'elite dirigenziale, esercita il potere. Si tratta di capire che ora il potere se lo si esercita con la tecnica. Ecco, no? Ecco, questo è una riformulazione del concetto secondo le teorie epistemiche.